Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Magneticast. Oggi ospite con noi, direttamente dal Far East, Marco Altavilla. Ciao Marco.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben arrivato.
Grazie.
Beh, innanzitutto, come va? Com'è stato questo cambiamento grande che hai fatto da qualche mese? Quant'è?
Quasi un anno. Un anno e dieci giorni fa andavo per la prima volta con Tony e Peter a dare un'occhiata al posto, quindi si è passato...
Quasi un anniversario.
Un anniversario.
Ok, ma facciamo un passo indietro, quindi vai. Cerchiamo di capire perché e che cosa stai facendo in Age Farm.
Niente, esattamente quello che facevo qua.
Perfetto.
No, allora, l'obiettivo è quello di presidiare il campus in parte.
Quindi ma... feste studentesche.
Bravissimo, bravo. Okay. Il mercoledì c'è l'open bar, insomma c'è tutta una serie di cose. No, open non è vero, non c'è niente di open, è tutto okay. Super a pagamento. In realtà però la mission vera e propria è quella di portare i valori e i servizi di MMN anche in quella zona, più di quanto già non ci fossero.
Grande, in bocca al lupo, allora, per la continuazione.
Viva il lupo.
Ma com'è stato questo cambio? Adesso a quasi un anno di distanza... Cosa ci puoi raccontare? Anche dal punto di vista di vita personale,
certo,
di vita privata.
Certo, positivo. Devo dire positivo.
Bene.
Perché il territorio è molto bello. A me già piace.
Sei vicino a Jesolo.
Sono vicino a Jesolo, mezz'oretta da Jesolo. Ma ti dirò, non è la zona migliore. C'è tantissima natura, ci si possono fare tantissime cose muovendosi di poco e spendendo praticamente nulla. Quindi a livello di territorio è molto bello. C'è il mare, c'è la montagna, c'è... tanta campagna, non a tutti piace, però io devo dire che mi sto ambientando anche da quel punto di vista. Vivo in un paesino non distante a livello di mood da Vimercate, quindi molto simile a Vimercate, Arcore, Vimercate, dove abitavo prima sostanzialmente, quindi il cambiamento a livello urbanistico è stato minimo. La gente...
Mi fa sorridere il cambiamento a livello urbanistico. A livello di urbanistica, esatto. Siamo lì.
Esatto. La gente in realtà devo dire che mi ha sorpreso. Nel senso,
sì,
nel senso che cioè, quello che si dice sui veneti è che siano un popolo chiuso, poco accogliente e cose di questo tipo. In realtà quello che ho notato io, sin da subito, e che sono guardinghi in un primo momento, sì. Ma appena capiscono che sei lì per fare il tuo, per lavorare, comunque per darti da fare, non sei lì a invaderli il territorio, perché sono molto territoriali,
okay.
Ti accolgono come se fossi di famiglia, e questa è una cosa molto bella.
Assolutamente.
Sì.
E poi il consumo di alcol penso sia diverso.
Il consumo di alcol è pazzesco, cioè secondo me...
Questa è un'altra diceria, è un dato di fatto.
È un dato di fatto, questo hanno proprio un fegato differente dal nostro, cioè perché è pazzesco. Mi è capitato, poi lì ogni 100 metri ci sono dei bar, cioè è proprio l'attività, non si capisce come facciano a lavorare tutti,
ma
sono tutti pieni, tutti pieni. E quindi magari ti capita di andare da solo con la mia compagna, no, le prime volte, a farci un aperitivo noi. Nel giro di un quarto d'ora solitamente sei aggregato ad altri tab, poi io non ho molti problemi a
socializzare.
Ho una faccia di merda abbastanza risaputo, ma iniziano a offrire da bere, loro in una serenità proprio... totale, cioè come se stessero bevendo acqua. E Beatrice, vabbè, non ne parliamo neanche, Beatrice che è la mia compagna, io comunque in difficoltà, cioè dopo un po' si fa fatica a stare dietro, quindi ho capito che hanno proprio un corpo di DNA,
o magari questione di allenamento.
Non è vero che siamo tutti uguali, i veneti okay. Hanno un altro fegato.
Ok. E com'è stato quando hai detto alla tua compagna mi trasferisco, ci trasferiamo in Veneto?
Da buon commerciale me la sono un po' venduta, cioè sono stato molto, molto cauto inizialmente. Mi ricordo, faccio un passo indietro,
sì?
Ti racconto la prima volta che è venuta fuori sta cosa con l'azienda. Un giorno mi chiama Pietro e mi fa, ma spiegami un po', perché era un periodo in cui stavo con un'altra, c'è stato un periodo in cui stavo con una ragazza, poi ci siamo mollati, insomma un periodo sentimentalmente complicato prima di Beatrice. E quindi mi chiama Pietro e mi fa: ascolta, io non ho capito bene tu se sei fidanzato o meno. E io ho detto:
ma cos'è un avance?
No, avevo capito dove volesse, cioè o voleva portarmi a qualche serata a luci rosse oppure voleva capire, no, se fossi disposto a fare qualche tipo di cambiamento. E quindi questo era l'inizio. E a Beatrice gliel'ho detta esattamente così, cioè la prima volta che Pietro mi ha detto sta cosa. Poi mi ha parlato di H-Farm. A Beatrice ho detto: mi hanno fatto sta domanda, una cosa molto così, però sarebbe carino, no? Quindi ho iniziato da buon commerciale a farmi tutta la piano piano nel giro di 2-3 mesi. Alla fine non poteva che dire: ok, andiamo. Cioè, l'ho proprio...
Sì, ma aspettavo un percorso di 2 mesi, è stato... almeno, tipo con bottiglia, sì, di prosecco trovata per caso.
È stato esattamente così. Però ti dico, a distanza di un annetto, poi ognuno di noi è differente, no? Lei è una persona molto abitudinaria, molto legata ai luoghi, alle persone, eccetera, eccetera. Io sono invece uno scappato di casa, non ho mai avuto, come dire, problemi ad affrontare le novità e le sfide nuove. Quindi l'approccio iniziale è stato diverso, no? Però devo dire che a distanza di tempo comunque lì si sta bene, è innegabile che la qualità della vita sia diversa, non voglio dire migliore o peggiore, perché per ognuno può essere differente,
certo, però è diversa,
però cambia.
Diciamo che la tua cucina magari ha aiutato in questo cambiamento?
Ma devo dire la verità, cucino molto meno di prima.
Davvero?
Sì, perché banalmente lavoro un po' ogni tanto, okay, e quindi ho un po' meno tempo da dedicare, però non ho mollato.
Perché sapevo essere una tua passione la cucina.
Sì, mi piaceva molto. Per un periodo, molto prima di MMN, andavo a casa della gente a cucinare, su richiesta. Sì, una decina di volte è capitato.
Ma
tipo personal chef, però molto easy. Cioè, amici di amici, robe così.
Ok, ok. Infatti te lo volevo chiedere se era appunto per conoscenza piuttosto che
stavi cercando di avviare
un'attività. O...
Ci ho pensato, perché vabbè, poi ho lavorato tanto tempo nei ristoranti e quindi un pochettino sapevo come potesse funzionare quel tipo di mondo.
Ma in sala o in cucina?
Tutte e due ho fatto. Okay. Ho fatto sala e cucina come aiuto da ragazzi, cioè da più piccolino. E ci ho pensato, ma poi è un tipo di lavoro che... crea una vita, come dire, tenere un equilibrio lavoro vita è molto complicato, molto molto complicato, se non, secondo me, per l'idea che ho io di eventualmente una famiglia eccetera, impossibile, cioè incompatibile per quanto mi riguarda.
Sì, addirittura,
secondo me sì, non ci sei mai, sì, e non ci sei mai nei momenti chiave, no, che sono, cioè, sì, che io vedo essere chiave per una famiglia, cioè la cena secondo me è fondamentale.
Sì, forse anche il pranzo, se lavori anche...
Anche il pranzo volendo, e poi i momenti delle festività, cioè io ho fatto il cameriere 8 anni circa, e cioè non ho mai fatto nient'altro.
Sì, sì.
Infatti devo dire che avevo tantissimi soldi in quel periodo, perché
non
avevo tempo di spenderli, sì.
Sì, assolutamente.
Poi ovviamente lo spedi comunque, però...
diciamo che un modulo si trova sempre.
Un modulo si trova
sempre. Sì. E anche abbastanza velocemente, credo.
Molto velocemente.
Quindi vabbè, l'altra domanda che volevo farti è: che cosa ti ha portato poi dalla ristorazione invece all'informatica? Ma questo mi sembra uno dei motivi principali.
Sì, questo è uno dei motivi principali, ma in realtà è stata la passione per Apple. Perché io dopo la ristorazione avevo fatto domanda in Apple Store.
Ok.
Ed era per me proprio l'aspirazione, cioè... sarei stato felicissimo, no? In caso di assunzione, e mi hanno chiamato per fare 3 mesi di Natale.
Ok.
Quindi ho raggiunto il buon Bertani e il buon Banfi, che già lavoravano allo store di Carosello, e ho fatto sì 3 mesi, e dopodiché mi hanno proposto di rimanere, di fare l'indeterminato, e che allora davvero sembrava una cosa, cioè in Apple, che figata, wow. Adesso li odio un po', però come
davvero?
Tutti noi account, no. Esatto, e non solo account. Stiamo parlando, cacchio, sai che 2000, forse 12, non ricordo più, okay. Sono un po' fuso con le date, potrebbe essere 12, 14, 16, sì, 12, 13.
Sì, sì, sì. Beh, ancora erano degli anni che per la nostra generazione, anche se sei più giovane di me, comunque contratti indeterminati
erano dei miraggi. Sì. Però. Ovviamente poi la sera facevo anche il cameriere per almeno 2 anni buoni. Mantenuto tutto il vero. Ma perché mi piaceva in realtà, eh? Cioè, lavorare al ristorante mi piaceva tantissimo. Comunque vendi, che è la mia passione, e perché non fai altro che vendere, ti fai un mazzo tanto e secondo me è un tipo di lavoro che cioè, è una scuola di vita.
Sì, sono d'accordo.
Cioè, impari a stare zitto quando devi stare zitto, a parlare quando devi parlare, a farti il mazzo, a servire. Secondo me servire è un qualcosa, cioè saper servire nell'accezione positiva del termine è molto molto utile.
Sì, sì, non essere servili ma essere al servizio.
Assolutamente sì.
Sì, sì, ti confermo. Anche secondo me è stata, perché anche io ho fatto 2 o 3 anni come cameriere in diverse realtà e mi piaceva un sacco.
Guarda, l'altro giorno ho visto un post su, non mi ricordo quale social, in cui un ragazzo scriveva che ci sono 2 tipi di persone al mondo: quelli che passano il piatto al cameriere e quelli che non lo passano.
L'hai visto?
Ok. Secondo me fare quel lavoro ti dà la possibilità di essere nella categoria di persone che passano il piatto al cameriere. Sì. Poi andatevela a cercare su internet.
Beh, è un po' che gira.
Gira da un po', quindi è famosa. E, insomma, cercatela e capirete di cosa sto parlando.
Quindi quando sei al ristorante, piatto?
Quando sono al ristorante guardo tantissimi camerieri. Nel senso che, essendo una cosa che ho fatto, cerco di capire, un po' di immedesimarmi, un po' di empatia, eccetera. Ti dico, a me in certe situazioni, quando facevo il cameriere, mi dava addirittura fastidio che mi passassero il piatto. Perché la posata la mettono storta, quindi cade, perché no?
Okay.
Però cerco comunque di mettere il loro agio. Cioè, basta capire che comunque quella persona è lì per te. Cioè, per te, per i soldi, però è lì a servire te. E lì magari dalle 4 del pomeriggio, sono le 11, e ha fatto magari 25 chilometri, perché comunque quelle sono le distanze che fai in un servizio di 6-7 ore.
A prescindere dalla dimensione della struttura.
Sì, fa niente, tanto... cioè, ha preso urla dallo chef tutto il pomeriggio perché agli chef non va mai bene niente, rompono sempre le scatole, perché prendi una comanda, non è esattamente come la vogliono loro, è un problema, insomma c'è tutta una serie di cose, e comunque un lavoro stressante, no? E quindi cerco di essere semplicemente attento a non renderglielo più stressante, ecco questo. Dall'altra parte, se noto che non c'ha voglia, mi dà molto fastidio.
Sì,
è una cosa che quando sei servito non male, nel senso in uno stile piuttosto che in un altro, ma quando sei servito senza amore,
da fastidio,
ma così come in tutti i lavori,
no, certo.
Così come in tutti i lavori,
quando non c'è l'attenzione
anche nel nostro lavoro, ti arriva una mail con una risposta fatta male, che non è attenta. Poi capita anche a me, nel senso, capita a tutti di sbagliare, però è una cosa che mi fa irrigidire tantissimo.
E qua mi viene anche in mente che sei ossessivo compulsivo, se non mi sbaglio.
Sempre meno, Il Veneto, da questo punto di vista, dove è tutto un po' più lasco.
Non ho l'idea del Veneto più lasco.
Allora, tipo a livello di tempi, cose di apparenza,
okay,
che era un po' la mia ossessione, le simmetrie, tutte queste robe qua, eccetera, sono in realtà un po' più liberi rispetto a noi, no? Sono un po' più, non so come dire, easy, sono più easy, ecco, mettiamola così. E quindi, stando lì, sono diventato un po' più easy anch'io. Poi c'è un'altra cosa da dire, che contribuisce a questo mio cambiamento: la mia compagna è incredibilmente ossessiva su certe cose, e quindi poi per contrasto io sto diventando mollato. Praticamente un... no, non proprio, però mi sono un po' calmato, sì.
Caspita, mi immagino una conversazione o una discussione tra voi due.
Le discussioni sono incredibili.
Per i dettagli, infine. Per... la simmetria della posata.
No, su quello sono... Davvero, mi sono molto lasciato. Poi io sono convinto di una cosa, che se uno vuole le robe esattamente come le vuole lui, le deve far lui.
Cioè, punto.
Cioè, è così. Cioè, se voglio la posata e il coltello in un certo modo, apparecchio io. Cioè, se apparecchi tu, apparecchierai come vuoi tu.
Penso che aiuti molto anche il rapporto di coppia in generale.
Penso che abbia senso. Sì, esatto.
Assolutamente. Esatto. Ma mi dicevi che hai avuto un'esperienza in radio, in una web radio.
Ho avuto, sì, per un periodo. Mentre lavoravo in Apple, la web radio di Monza, ho fatto qualche mese così,
E... Ma come speaker?
Come speaker, sì. Okay. Cioè, in realtà era un programma di un'ora alla settimana, quindi una cosa molto easy, che conducevo e facevo anche le scalette, sceglievamo la musica, gli argomenti, eccetera, con una mia ex collega di Apple, che adesso anche lei ha lasciato la nave del peccato, e a Londra a fare altro. E facevamo questo programma che si chiamava Springboard, ed era carino perché era una cosa che facevamo completamente noi, senza nessun tipo di controllo, certo, di indirizzamento né sugli argomenti né sulla musica. Poi io e lei non c'entravamo nulla l'uno con l'altro, né su gusti musicali né su argomenti da trattare, quindi era fighissimo perché c'era tutto, no?
Litigavate in diretta, quindi sì, fa l'effetto Barbara D'Urso
un po' di così, però era, cioè, c'era un bel botto e risposta, mi piaceva molto. Poi in realtà sono passato full time in Apple, cioè quando stai dalle 10 alle 22 al centro commerciale, cioè esci che vuoi solo morire.
Sì, non ci pensi,
non vuoi fare altro.
Ti sarebbe piaciuto continuare?
Sì, però poi sono un po' così, o diventa una roba seria oppure lascio stare, cioè non lascio stare, però la metto nel cassetto degli eventuali hobby.
Certo.
Così come per la cucina.
Altre passioni oltre la cucina?
E che si devo dire? Cosa ti devo dare? No, la musica. Vabbè, io suonicchio un po'.
Che cosa?
Chitarra, un po' di basso. E da ragazzino cantavo e suonavo la chitarra in un gruppo.
Ma dai.
Si faceva molto ridere perché io, cioè, perché? Adesso che sto facendo crescere un po' i capelli, puoi intravedere, avevo i capelli biondissimi, molto più di adesso, mm-hmm. E li avevo lunghi fino alle spalle perché ero un fan sfegatato di Cobain e di Nirvana.
Ah, okay.
Cioè ero proprio fissatissimo. E quindi ero così e avevo sto gruppetto e suonavamo solo Nirvana. Poi un po' di roba nostra, ma faceva ridere perché ero un pischello di 13 anni.
Ok. Con l'atteggiamento grunge.
Con l'atteggiamento grunge, finto, che adesso non riuscirei neanche a far finta, cioè proprio zero. Però è stato divertente. Poi loro, gli altri ragazzi del gruppo, hanno scelto il metal. Io ho detto, ragazzi, già sul grunge faccio ridere, cioè sul metal me ne vado. E quindi poi è finita lì. Però diciamo che sono un chitarrista da falò. Ecco, non da...
Beh, non una da dote salire. Che...
Una dote, sì, eccezionale.
Esatto. Penso che ti abbia portato delle soddisfazioni.
Fermati qua, sì.
Ok. Guarda, tra l'altro siamo arrivati senza accorgercene alla fine, quindi...
Noi non parliamo poi, né io né te non siamo dei chiacchieroni.
No, infatti, siamo abbastanza chiusi da questo punto di vista. L'ultima cosa che ti chiedo, quindi un qualcosa che ti identifica, che può essere una canzone, una ricetta, un cocktail che hai scoperto in Veneto, qualsiasi cosa che hai voglia di condividere con noi, un regalo da farci.
Beh, cocktail in Veneto bevono solo spritz, quindi
perfetto, abbiamo sbarcata veloce,
non c'è altro. Una cosa che mi identifica,
Che hai voglia di condividere, che può essere una ricetta, il tuo cavallo di battaglia magari.
Il mio cavallo di battaglia è la carbonara. Quindi sì,
che negli anni alla prova,
che no? Negli anni, ma qualcuno l'ha provata, per esempio Pietro è venuto in Veneto una volta, sì. Mangiato da noi, però quella sera io non ero soddisfatto, secondo
sì.
Lui ha detto buonissima di qua di là, ma non ero soddisfatto. Però è il mio piatto forte perché è semplice, è veloce ed è saporito.
Fantastico. Ci sarà un giudice come Flavio, penso, disposto.
Anche se devo dirti che non è a Roma che ho mangiato la miglior carbonara della mia vita.
Ma posso essere sincero anch'io? Io l'ho mangiata a Bergamo.
Io a casa mia.
Hai vinto tu.
No,
grazie mille, Marco.
Grazie a te.
È stato un piacere averti ospite.
Grazie a te.
E noi ci troviamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao.
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.